Sigmund Freud nella terra dei sogni, il viaggiatore, il collezionista. Che il padre della psicoanalisi fosse un appassionato e competente collezionista di antichità è un aspetto conosciuto e non secondario della sua personalità. Ma forse è meno nota questa terra dei sogni. È una metafora per indicare l'inconscio? Per Giorgio Carizzoni.
No, è una dichiarazione messa per iscritto da parte di Sigmund Freud in una lettera ai suoi familiari che si riferisce all'Italia. Perché proprio giocando su questa frase io ho voluto fare riferimento al grande scopritore e interprete dei sogni Sigmund Freud, ma anche all'appassionato viaggiatore che oltre naturalmente al Canton Ticino e a tutte le zone limitrofe viaggiò con grande ardore, con grande gioia in terra italiana.
Cosa cercava e cosa trovava in Italia Sigmund Freud secondo lei?
Ma prima di tutto cercava sicuramente un po' di refrigerio e di riposo, perché le sue vacanze estive erano cronometrate ogni anno con grande rigore e con grande precisione e programmate precisamente con la guida Baedeker alla mano, dopo che aveva trascorso 11 mesi pesanti e impegnativi con i suoi pazienti a Vienna. Vienna, una città che non amò mai particolarmente, devo dire, ma soprattutto andava in Italia per cercare l'antichità, le tracce di un passato che in qualche modo si ricollegassero alle tracce del passato di ogni essere umano e alla nostra storia che in qualche modo lui cercava di ricostruire attraverso i suoi pazienti per quanto riguarda le malattie della mente o comunque il disagio psichico. E attraverso le sue straordinarie vestigia, per esempio dell'antica Roma, un po' una sorta di archeologia della storia umana.
E dunque dal viaggiatore siamo passati al collezionista e anche naturalmente alla sua grande professione, archeologia e psicoanalisi, entrambe due tecniche di scavo, ci sta già indicando dottor Carizzoni. Chiunque abbia visto la casa, lo studio di Vienna, ha potuto vedere centinaia di pezzi di questa sua collezione, egizi, greci, romani. Ecco, cosa è esposto al Castello di Gorizia?
Nel Castello di Gorizia abbiamo fatto una scelta un po' per necessità e un po' per scelta precisa nostra tra i materiali disponibili. Ricordo che i pezzi antichi, statuette soprattutto, ma non solo, anche vasi, ceramiche, maschere, monili antichi, assommano a circa 2000, gran parte dei quali conservati al Museo Freud di Londra, un centinaio al Museo Freud di Vienna. E noi abbiamo valutato un po' quali fossero i materiali disponibili perché non tutto è trasportabile, in qualche caso si tratta di pezzi un po' danneggiati dal tempo e abbiamo avviato una lunga e faticosa trattativa con i due musei collezionando alla fine una quarantina di pezzi che secondo noi rappresentavano bene quella che è un po' diciamo la passione delle varie provenienze geografiche, quindi antico Egitto, antica Roma, Oriente. Abbiamo fatto una specie di assaggio di diversi pezzi che consentano al visitatore che sarà al Castello di Gorizia in questa gigantesca sfinge che nel suo ventre contiene le vetrine e le statuette antiche di farsi un'idea abbastanza esauriente di quali erano i gusti collezionistici di Sigmund Freud.
Le passioni di Freud dunque, il collezionismo e l'Italia. Ma quali altri materiali sono esposti in mostra a testimoniare di altre aree indagate dall'esposizione?
Ma direi che una sezione molto importante, oltre a quella sull'Italia e sui viaggi in Italia, è quella relativa a Vienna, perché non possiamo parlare di un Sigmund Freud e del suo genio trascurando l'humus nel quale questo genio è stato coltivato in qualche modo e innaffiato, se così mi si può passare il termine, perché la Vienna del tempo di Freud rappresenta veramente un'età dell'oro, della cultura, dell'arte, dell'architettura in maniera unica e irripetibile. Non dimentichiamo che alcuni tra i più grandi geni del tempo, in tutti i campi del sapere, come Mahler o Schönberg per la musica, Klimt e Schiele per la pittura e l'arte, Schnitzler e Hofmannsthal per la letteratura, fiorirono proprio come contemporanei al periodo in cui Freud scopriva, tra virgolette, la psicoanalisi.
E c'è anche un aspetto che riguarda la diffusione della psicoanalisi in Italia, che avete documentato con delle cartoline, mi sembra.
Beh sì, diciamo che la diffusione della psicoanalisi in Italia è una sezione che ha curato Anna Maria Cerboni, una studiosa italiana, triestina, di Freud e in particolare dei primi pionieri della psicoanalisi che seguirono le tracce, le orme di Freud come Edoardo Weiss e divulgarono e diffusero il pensiero di Freud in Italia negli anni 10 e 20. Abbiamo cercato di raccontare come attraverso queste grandi personalità la psicoanalisi in Italia trovò grosse difficoltà, molta superstizione in qualche caso, ma poi pian piano si diffuse fino ai tempi di Musatti, ai tempi in cui veramente il pensiero freudiano è diventato una sorta di linguaggio riconoscibile e comune. Poi segnalo anche le opere di alcuni giovani artisti italiani che hanno creato delle installazioni che attorniano il castello di Gorizia e che in qualche modo si ispirano alla psicoanalisi con un occhio giovane e contemporaneo.
Per Giorgio Carizzoni e per il medico di Vienna, Gorizia ebbe un significato particolare?
Beh, diciamo che Freud visitò Gorizia soltanto per un giorno e mezzo, però scrisse una bella lettera da Vienna al suo amico Fliss parlando di questo soggiorno e in qualche modo Gorizia si lega alla regione Friuli Venezia Giulia, a Trieste, e a quella che è considerata unanimemente la culla della psicoanalisi in Italia. Non si può pensare a tutto quello che ha significato per l'Italia la psicoanalisi senza partire da questa prima pietra che fu proprio quella del giovane Freud che visitò Trieste ventenne con una borsa di studio e poi del suo seguace Edoardo Weiss che per primo parlò in una conferenza pubblica a Trieste delle opere di Freud.